Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Prosegue il braccio di ferro tra Washington e Berlino. La Germania critica le operazioni militari americane in Iran. Il presidente statunitense annuncia di voler ritirare parte delle truppe dal territorio tedesco. 10 milioni bastano. Il consigliere federale Béatian sotto esame della commissione della gestione dopo una mozione che lo accusa di spendersi eccessivamente contro l'iniziativa dell'UDC. Scontri a margine del corteo del 1° maggio, ieri sera in centro a Lugano, nulla di grave, ma la polizia è dovuta intervenire per sedare gli animi e i tafferugli. Per lo sport, calcio in primo piano, con il Thun che perde contro il Basilea, deve rimandare la festa per il suo primo titolo di campione svizzero di Super League. In primo piano questa sera la guerra israelo-statunitense contro il regime iraniano e le sue molte sfaccettature, con le ultime dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che ha minacciato di ridurre i militari dispiegati in Germania. E questo anche in risposta alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz, che nei giorni scorsi ha messo in dubbio l'azione e le operazioni militari avviate da Washington nei confronti di Teheran. Una guerra definita da Merz inutile, umiliante per Washington e priva di strategia. Allora facciamo il punto da Berlino con Walter Raue.
Farà sul serio questa volta? È questa la principale domanda che si pongono le autorità politiche tedesche. Berlino si è ormai abituata alle tante esternazioni, agli attacchi d'ira e alle minacce del presidente degli Stati Uniti, ma il suo annuncio ora di voler ritirare nei prossimi 6-12 mesi 5.000 soldati dalla Germania potrebbe rappresentare un punto di svolta nei rapporti transatlantici. Con questa misura gli Stati Uniti danneggerebbero però innanzitutto loro stessi, è convinta l'ex consigliera della NATO ed esperta di difesa Stephanie Bach. Gli svantaggi per le forze armate americane supererebbero di gran lunga i vantaggi. In nessun altro paese europeo gli Stati Uniti hanno così tante basi militari e soldati come in Germania. Centri operativi, aeroporti, depositi di armi, ospedali militari, aree di addestramento e di smistamento fondamentali per gli Stati Uniti per poter operare in Medio Oriente, in Africa e in Europa. Un ritiro dei soldati non avrebbe dunque alcun senso. A Berlino la decisione di Donald Trump viene interpretata come una sorta di ritorsione contro il cancelliere Friedrich Merz, che settimana scorsa aveva osato accusare la Casa Bianca di aver attaccato l'Iran senza alcuna strategia e senza avere un piano concreto per la gestione del dopoguerra. Gli iraniani, aggiunto Merz, avrebbero inoltre umiliato il popolo statunitense. Che Berlino non possa fare più affidamento su questo presidente e debba occuparsi di più della propria difesa è chiaro ormai a tutti qui in Germania. Credo che dobbiamo tutti mantenere la calma, anche perché noi tedeschi abbiamo fatto i nostri compiti, sostiene il ministro degli esteri Johann Wadephul. La NATO dovrebbe diventare più europea e la Germania fa la sua parte investendo centinaia di miliardi nel rafforzamento dell'esercito. E questo perché sappiamo che dobbiamo fare di più per la nostra difesa. L'impressione dunque che non siano tanto gli Stati Uniti ad emanciparsi dall'Europa e dalla Germania, bensì viceversa.
E noi rimaniamo in tema. Fine della guerra con garanzia di non aggressione, riapertura del canale di Hormuz con la fine del blocco navale statunitense e avvio del dialogo sul nucleare attraverso uno stop alle sanzioni in cambio della sospensione del processo d'arricchimento dell'uranio iraniano per uso pacifico. Si delineano i punti della proposta di Teheran inoltrata ieri per porre fine alle ostilità con gli Stati Uniti. Punto forte del testo, le garanzie chieste alla coalizione israelo-statunitense affinché non riprenda a colpire la Repubblica Islamica. Un documento, come noto, rinviato al mittente nelle scorse ore da Donald Trump, che lo ha definito insoddisfacente. Presidente statunitense che ha ribadito Teheran non avrà mai l'arma atomica. Pronta la risposta di Teheran, siamo preparati a qualsiasi scenario, che sia diplomazia, che sia confronto militare. Intanto nelle scorse ore l'amministrazione Trump ha approvato la vendita di armi per 8 miliardi e 600 milioni di dollari agli alleati in Medio Oriente per rafforzarli contro eventuali attacchi proprio da parte di Teheran. Da un fronte di guerra ad un altro, dal Medio Oriente ci spostiamo in Ucraina, dove proseguono gli attacchi russi con missili e droni e controattacchi ucraini. Kiev che continua la sua risposta militare prendendo di mira soprattutto le raffinerie in Russia, compresa quella di Tuapsin sul Mar Nero, colpita per la quarta volta in due settimane. Il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, ci racconta i dettagli di questa operazione militare che rischia di trasformarsi in un disastro ambientale.
Piove petrolio. Così gli abitanti della città russa di Tuapse descrivono la situazione nelle ultime due settimane. Droni ucraini, infatti, hanno incendiato a più riprese l'enorme raffineria della città, capace di produrre 12 milioni di tonnellate di greggio raffinato ogni anno. E i fumi degli incendi sono ricaduti a terra con le prime piogge. L'emergenza in città è così grave che la scorsa settimana ne ha parlato anche il presidente russo Vladimir Putin, di solito restio a commentare gli attacchi di Kiev. Il bombardamento di ieri ha incendiato nuovamente la struttura dopo che i soccorritori russi avevano impiegato quasi una settimana a spegnere quello causato dall'ultimo attacco. Secondo gli ucraini, la raffineria è ormai completamente fuori gioco, distrutti i grandi serbatoi verticali di petrolio e il terminal per rifornire le navi. Se l'entità di questi danni venisse confermata, per Mosca sarebbe un duro colpo. Tuapse è l'unica raffineria che si affaccia sul Mar Nero e il 90% della sua produzione è destinato alle esportazioni. Questi attacchi ucraini si affiancano a quelli avvenuti a marzo contro il terminale petrolifero di Primorsk, una strategia con cui Kiev cerca di impedire a Mosca di fare cassa sfruttando l'aumento nei prezzi del petrolio dovuto alla guerra in Iran. Una strategia il cui esito finale resta tutto da vedere, ma che ha già dimostrato che Kiev possiede capacità che al Cremlino farebbero bene a non sottovalutare.
Dall'interno ora il consigliere federale Beat Jansz ha superato i limiti della comunicazione istituzionale nella campagna in vista della votazione sull'iniziativa No ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti. A stabilirlo sarà una commissione parlamentare che ha approvato una richiesta presentata da un suo membro dell'UDC. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
Il ministro di giustizia e polizia è in prima linea per convincere l'elettorato svizzero a votare no all'iniziativa dell'Unione Democratica di Centro che intende limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti. Un impegno che, secondo notizie di stampa, lo avrebbe portato a infrangere le regole. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin avrebbe quindi invitato Beat Jansz a essere più equilibrato e oggettivo. Un richiamo informale non confermato ufficialmente espresso durante una seduta del Consiglio federale. Intanto il caso arriva anche in Parlamento. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha deciso di esaminare il comportamento del ministro, accogliendo una richiesta del deputato UDC Erich Hess. Tra le critiche mosse dal parlamentare democentrista, alcune dichiarazioni ritenute imprecise espresse durante un intervento a Basilea. Beat Jansz avrebbe sostenuto che senza personale straniero l'ospedale universitario dovrebbe chiudere da un giorno all'altro. Non è la prima volta che un partito si lamenta perché un consigliere federale viola le regole della comunicazione ufficiale. Nel 2020, durante la campagna sull'iniziativa per imprese responsabile, fu la sinistra a criticare la ministra Karin Keller-Sutter. In seguito, le regole sulla comunicazione prima delle votazioni sono state aggiornate. Nel caso Jansz, la verifica della commissione parlamentare è prevista in autunno, quindi dopo il voto sull'iniziativa. Iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni.
Per la cronaca regionale torniamo a parlare ora dei tafferugli di cui abbiamo dato notizia ieri sera, avvenuti a Lugano margine della manifestazione del 1° maggio. Nelle scorse ore è giunto il comunicato stampa di polizia intervenuta in forze in zona Pensilina per sedare gli animi di due gruppi di persone. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
Gli scontri avrebbero una matrice sportiva. Stando a informazioni raccolte dalla RSI, al corteo del 1° maggio in centro a Lugano, fra i partecipanti ci sarebbero stati anche tifosi di una squadra di hockey ticinese, avvistati dai tifosi della squadra avversaria. Le due fazioni si sono poi incrociate in serata in centro città e le tensioni sono degenerate poco prima delle 23 in zona Pensilina Botta, dove polizia cantonale e comunale sono intervenute. Durante l'operazione, si legge in una nota diramata dalla cantonale, due persone sono rimaste ferite e soccorse, ma alcuni dei presenti hanno ostacolato l'operato degli agenti, rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante. Sono ancora in corso verifiche per chiarire la dinamica dei fatti, identificare gli autori e determinare le singole responsabilità. Non vi sono stati al momento dei fermi. Contattata dalla RSI, l'Unione Sindacale Svizzera, organizzatrice del corteo del primo maggio non intende prendere posizione su questi fatti.
Le notizie sportive ora con David Conti.
Ben ritrovati. Dovrà ancora attendere il Thun per festeggiare il primo titolo della sua storia. La formazione di Lustrinelli, che sarà squalificato dal prossimo turno, ha infatti perso 3-1 a Basilea nonostante la rete d'apertura di Matoshi. 4 KO nelle ultime 5 uscite. Continua a sperare il San Gallo, che con 4 partite ancora da giocare deve recuperare 11 punti. Sangallesi costretti dunque a vincere e che alle 14 ospitano il Sion. Alle 16.30 il Lugano riceve invece lo Young Boys. Nel gruppo contro la retrocessione un punto contro lo Zurigo per il Winterthur ultimo, a meno 7 dal Grasshopper che accoglie il Servette. In Challenge League il Bellinzona torna in campo al Comunale alle 14 contro il Rapperswil, 33esima giornata che ha registrato il pareggio 2-2 della capolista Vaduz a più 2 dalla Rau. In Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como, all'Inter basterà un pareggio contro il Parma per vincere lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, in programma alle 22. L'italiano della Mercedes, alla terza pole position consecutiva nelle qualifiche, ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, questo dopo la vittoria di Lando Norris nella gara sprint. All'Euro Hockey Tour, dopo la sconfitta contro la Finlandia, la Svizzera alle 16 affronta la Repubblica Ceca, padrone di casa. Nel ciclismo, con la quinta e ultima tappa con arrivo all'Esen, si conclude il Tour de Romandie. Nella generale Tadej Pogacar ha 35 secondi di vantaggio sul tedesco Lipovic. Nel tennis, dopo la vittoria dell'Ucraina Kostyuk, oggi si disputa la finale maschile del Master 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. Infine il roller Biasca si è qualificato per la finale del massimo campionato. Nell'atto conclusivo i rivieraschi affronteranno il Disbach.
Grazie a David Conti. E noi, prima dei saluti, come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 3 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile. Guardando oltre fino a giovedì, in tutta la Svizzera, lunedì molto nuvoloso con prime precipitazioni nel pomeriggio, dapprima in Romandia poi nel resto del paese. Martedì pioggia intermittente con limite delle nevicate sui 2000 metri, mercoledì coperto e nebbioso con precipitazioni frequenti, giovedì inizialmente ancora nuvoloso con tendenza a rovesci, poi passaggio a tempo asciutto con schiarite. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.